Sentite?
Sì. Credo che questa presentazione rischi di creare grandissime aspettative. Io non so se sarò in grado di, come dire, stare all'altezza di come sono stato presentato. Comunque ti ringrazio molto. Ma io sono qui oggi perché ho ricevuto alcuni mesi fa, proprio da Elio, una lettera in cui mi proponeva di partecipare a questo vostro incontro. Nella lettera c'era scritto, a un certo punto, era la bozza di programma: siamo i testimoni e i pensatori più vicini, intimi, alla vita delle persone in situazioni di criticità. Dobbiamo essere, e ruolo implicito nella professione, i protagonisti capaci di indicare percorsi di civiltà alla società e di progettare le strade della politica, la scelta condivisa per eccellenza. Non vogliamo una disquisizione tecnica sulla qualità. Ci misureremo con la questione della qualità della vita delle persone vere da garantire in area critica. Beh, io devo dire che sono qua oggi perché questa cosa qua mi ha molto colpito. Per il mio mestiere incontro spesso, molto spesso, operatori dei servizi, soprattutto sociosanitari, e a tutti e con tutti, oramai da molto tempo, o da un po' di tempo, cerco, come dire, proprio di mettere a fuoco questo tipo di questioni. Insomma, qual è il ruolo che dobbiamo giocare in un tempo come questo? Allora, in questa frase, in questa, diciamo, presentazione o questa dichiarazione di intenti, ci sono delle parole che sono molto importanti. Testimoni, pensatori, persone che giocano nell'intimità questo loro ruolo, protagonisti, capaci di civiltà, eccetera, eccetera. Ecco, vi sottolineo questa cosa, che è la prima cosa che mi ha colpito. In fondo c'è una specie di lessico, un breve, essenziale, ma significativo lessico per guardare avanti e per attraversare il tempo che stiamo vivendo. Allora, e qual è il tempo che stiamo vivendo? Io parto con una premessa di ordine generale e poi vorrei commentare il titolo che mi è stato affidato. Bene, le dico due cose, due in particolare mi sembrano importanti. Forse non ce ne siamo, o meglio, forse non tutti se ne sono accorti in modo sufficientemente chiaro, ma quello che è avvenuto, che sta avvenendo, in particolare in questi ultimi anni, questi ultimissimi mesi, è una specie di inversione logica di un principio che ha caratterizzato la vita nella nostra città italiana e non solo, anche quella europea, visto che abbiamo contribuito a costruire l'Europa. Noi abbiamo vissuto, a proposito di operatori del welfare, del sanitario, del sociosanitario, eccetera, eccetera, abbiamo vissuto dentro un'idea che si potesse costruire una risposta universalistica che riconoscesse la dignità di tutte le persone. Abbiamo discusso se questo universalismo, cioè tutti allo stesso modo a parità di bisogno, e tutti si impegnano in modo diverso in base alle condizioni di benessere che hanno. Bene, abbiamo discusso se questo universalismo fosse totale o parziale, selettivo o meno selettivo, la differenza tra sanità e assistenza sostanzialmente è questa. Oggi ci troviamo ad un'inversione, uno scambio. Dall'universalismo selettivo cresce sempre di più l'idea di una selettività universalizzata, passatemi questo gioco di parole. Insomma, chi può e chi ce la fa ci riesce, e chi non può e chi non ce la fa non merita più di tanto di essere come dire, preso in considerazione. Ora, questo nel concreto del nostro lavoro, del vostro lavoro, ma del mio anche, che cosa vuol dire? Io vi sottolineo un aspetto che come dire, è un gioco di parole, ma che rappresenta in un qualche modo una specie di, secondo me, indicatore efficace di questo shock cognitivo con cui noi dobbiamo misurarci, perché non riusciamo ancora a dare parole a quello che sta succedendo. Provate a pensare come in questi anni, e sempre di più ormai la sanità c'è dentro, anche la sanità. La sanità è stata, come dire, l'ultimo baluardo di quell'idea di Costituzione da cui siamo partiti 60 anni fa, e oggi c'è dentro anche la sanità invece. Bene, provate a pensare che come cambiano i paradigmi e come cambiano le parole che stiamo usando e abbiamo usato. prima che nascesse il Servizio Sanitario Nazionale, semplifico, l'idea di fondo era: c'è un bisogno, c'è qualcuno che può dare risposta a quel bisogno, perché fa beneficenza, perché c'è una mutua a cui quella persona è associata, si dà la risposta. Con la nascita del Servizio Sanitario abbiamo messo a fuoco un altro principio. C'è un bisogno, quel bisogno ha legittimità di essere riconosciuto come un diritto, a quel diritto si dà una risposta. Nel frattempo però, in questi anni, che cosa è successo? Che insieme a questa idea di bisogno, diritto, risposta, sempre più è cresciuta, e ce ne accorgiamo quando ci danno, come dire, i piani di spesa, i budget, i vincoli di bilancio, le risorse, eccetera, 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 la dotazione personale, che da bisogno, diritto, risposta, si è passati a domanda, convenienza, offerta. Non è che la beneficenza sia scomparsa, ce ne accorgiamo anche tutti i giorni. Vi posso garantire, lavorando con alcune regioni, che molti assessori al welfare, non alla sanità per il momento, ma molti assessori al servizio sociale, alle politiche sociali, sempre di più pensano che chi è povero possa andare ai centri di assistenza per i poveri organizzati dalle realtà, Caritas, non Caritas, io sono parte di questo mondo, eccetera, eccetera, eccetera. In fondo che a un certo punto si debba lasciare a qualcun altro, in termini di, passatemi questa sottolineatura un po' forte, beneficenza, come affrontare e come risolvere quel bisogno. Ecco, noi siamo dentro un po' a questo pasticcio di termini. La frase che ho letto prima mi pare che, come dire, aiuti ad uscire, un po' un colpo d'ala per dire: noi dentro questo vortice molto pericoloso non vogliamo rimanerci. Il tema che mi avete dato: dove sta la forza per cambiare la qualità di vita con utopia, concreto, opportuno? Bene, io inverto le due parti del titolo. Vorrei partire dalla qualità della vita. E la domanda, pensando a questo incontro, a questa chiacchierata insieme, la domanda che mi sono posto è: ma è possibile che ci sia una vita senza alcuna qualità? Me lo sono posto perché anni fa un pezzo del mio percorso professionale è stato quello di un lavoro piuttosto intenso nel campo delle tossicodipendenze. E ho partecipato, ho condiviso, tra le altre cose, negli anni 90, nella prima metà degli anni 90, l'idea che si desse legittimità agli interventi di riduzione del danno. Perché? Perché comunque una vita ha valore, prima di tutto perché è viva. Non voleva dire, per quanto almeno mi riguarda, dire che si poteva passare a politiche antiproibizioniste o quant'altro. Voleva dire che quella vita, quel ragazzo, quella ragazza che rischiavano di morire di overdose, prima di tutto dovevano rimanere in vita. E dovevamo fare in modo di evitare che quella persona perdesse quella dimensione e quella realtà. Allora, è chiaro, io sto parlando di questo di praticamente 20 anni fa. Allora mi sono chiesto come ragionare con voi oggi e mi è venuto in mente una situazione. Mi sono chiesto, molti di voi avranno a che fare con persone che tentano il suicidio. E visto il clima che c'è in giro, vista la situazione che c'è in giro, chiedersi che senso ha intervenire per salvare una persona che tenta il suicidio, quando poi, in non pochi casi, questa ci riprova, e quando questo intervento è particolarmente costoso, in non pochi casi, che senso ha? Cioè, perché dobbiamo salvare quella vita che ha deciso di non essere più tale? Lascio perdere tutti i versanti, le logiche assicurative del welfare, vorrei concentrarmi proprio su questa cosa qua, perché mi pare che sia un elemento, forse, se riesco a trasmettere quello che ho in testa, un elemento chiave del ragionamento che va fare insieme. Cioè, perché salvare una vita in queste condizioni è, come dite voi, pratica di civiltà? Allora, provo a commentare e a rispondere in punta di piedi a questa domanda. Posto che non sappiamo se questa persona ci riproverà, e comunque non sappiamo neanche quanto vivrà dopo. Salvare quella vita, cioè tenere in vita quella vita, significa, al di là di tutti gli aspetti tecnico-clinici, eccetera, 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 metterla in grado di scegliere ancora di cosa fare di sé, ma anche di scegliere, se siamo in grado, se si è in grado, di assumere altri criteri, altri valori, altri principi, altri presupposti, per decidere, cioè per cambiare, le diverse opzioni su cosa fare di sé. Ciò che è civiltà, per usare sempre il vostro termine, non è, secondo me, che sopravviva e basta. È che quella persona si è rimessa nella condizione di poter scegliere, cioè di essere libero o libera di fare della propria vita quello che ritiene più opportuno fare. Ora, non lascio perdere filosofi, non filosofi, Nussbaum, Sen, capabilities e tutto l'armamentario bibliografico e quant'altro. Il punto essenziale, a mio parere, è questo. Salviamo una vita che in un momento ha deciso, in un particolare momento, ha deciso di smettere di vivere per dare a questa vita e a questa persona la possibilità di nuovo di scegliere cosa fare. Vedete, questo non è un principio astratto. Appunto, lasciamo stare le bibliografie e le biblioteche. Ma è un principio che tocca, io credo, l'esistenza di tutti noi. Noi teniamo in vita affinché quella vita sia scelta, perché, e qui permettetemi di citare un amico, Salvatore Natoli, perché quella vita, scusate, perché noi siamo esseri compassionevoli. Cosa vuol dire esseri compassionevoli? Beh, Salvatore, che non è un credente, ci ha aiutato e ci aiuta con la sua grande intelligenza a dare parole che non siano, come dire, troppo scontate a questi temi. E che lo dice Salvatore? Io ho compassione di te perché vedo me stesso qualora mi trovassi nella tua condizione. La compassione è questo. Io sono un essere compassionevole perché riconosco me stesso nella tua condizione in cui anch'io potrei trovarmi. Guarda, questo non è solo un principio di relazione e non è neanche neppure, cosa fondamentale, entrambi, un principio deontologico legato alla professione. Questo è un principio molto più ampio, molto più generale e ci riporta al discorso di come sta cambiando il nostro welfare, perché cosa ci sta dietro questo discorso? Ci sta il discorso dei diritti, ovvero se i diritti sono la generalità delle risposte pagate anticipatamente, con le nostre tasse ognuno dice io ci metto qualcosa perché ci sia quel qualche cosa per tutti e per me, io pago l'IRAP per fare in modo che il servizio sanitario ci sia, benissimo, in modo tale che ci sia quel diritto possibilmente effettivamente esigibile, benissimo. Bene, perché io faccio questo? Ma forse per interesse, forse mi costa di meno, come dicono giustamente gli economisti, forse perché ho una tradizione politico-culturale di un certo tipo, forse perché, ma in fondo, io pagando le tasse affermo quel principio di compassione che prima vi dicevo. Cioè, il mio dovere fiscale è la condizione, appunto, generalizzata di avere compassione di te perché anch'io domani potrei trovarmi nella tua stessa condizione. Io spero di non ammalarmi, però se io dovessi ammalarmi, so che in base a questo principio qualcuno si prenderà cura di me, ne sono certo, guardate, al di là di tutto. E allora, proprio da questo punto di vista, questo principio di compassione, guardate, è un termine laico in questo senso, molto laico. È un termine fondamentale, io potrei essere nei tuoi panni e proprio per questo io mi metto nei tuoi panni e ti vengo incontro. E io potrei essere nei tuoi panni proprio per questo rinuncio a una parte della mia benessere perché domani potrei averne bisogno anch'io. Quindi non è un altruismo un po' così, alla buona, è un principio di relazione e di vincolo di reciprocità. Allora, e perché noi siamo esseri... Scusate, poi non voglio neanche portare via questo. E perché siamo esseri compassionevoli? Beh, perché ognuno di noi è una soggettività irripetibile. Ognuno di noi è qualche cosa che non è sostituibile da nessun altro. E questo lo è nella misura in cui anche noi sappiamo e siamo coscienti che siamo esseri finiti. Allora, è proprio la mia soggettività irripetibile e finita che riconosce la tua soggettività irripetibile e finita, e questo ci crea, genera la compassione. Allora, insomma, la compassione è come avere cura dell'altro, scusate, come avere a cuore, è il modo con cui noi diamo cuore all'altro, perché abbiamo cuore noi stessi. Allora, per rimanere nella domanda, è possibile una vita senza alcuna qualità? La mia risposta molto semplice, molto fondata, molto essenziale è questa: no, non è possibile. Non c'è una vita senza qualità. La differenza sta nel fatto che, appunto, siccome ogni vita ha una sua qualità, quello che cambia è il grado di qualità, ovvero della libertà, ovvero della possibilità di accrescere e aumentare quella libertà che noi possiamo gestire, avere, realizzare per noi stessi e per gli altri. Vedete, questo ha una conseguenza diretta su un aspetto molto concreto del vostro lavoro, a mio parere, che è la differenza tra curare e avere cura. E sapete che sulla porta della scuola ibardiana c'era scritto I care, che non è to cure, è un'altra roba. Cioè io ho cura nel senso che io mi faccio carico dell'altro. Allora, professionalmente non possiamo non avere la competenza necessaria, migliore, quelle cose che ho visto poc'anzi mi hanno assolutamente stimolato, confortato, nel fare al meglio le cose che dobbiamo fare, ma al contempo dobbiamo anche fare i conti col fatto che siamo esseri compassionevoli, non per l'altro, ma per noi stessi. E allora dentro questa dinamica si incontrano due libertà, la libertà della persona che incontriamo e la nostra libertà. C'è un amico, un altro amico, io cito amici, che si chiama Luigi Ciotti e che Luigi spesso dice, guardate, la scommessa che noi facciamo è di mettere in gioco la nostra libertà per far sì che gli altri possano essere liberi. E se voi pensate, e se andate a rileggere, se vi capita, se vi capiterà, di rileggere per esempio una storia, una vicenda italiana molto particolare, che è quella di Franco Basaglia. A me è capitato di dover rileggere i suoi scritti e il filo conduttore che io ho colto di quell'esperienza assolutamente straordinaria di una persona, di un medico, uno psichiatra, che ha cambiato un pezzo non irrilevante della psichiatria nella storia italiana e internazionale, è stato quello che quando lui era direttore dell'ospedale psichiatrico prima di Gorizia, se non sbaglio, e poi di Trieste, Basaglia ha scoperto, ha capito che facendo quel mestiere, che in quel ruolo lui non poteva fare il suo mestiere. Cioè lui non era libero di curare, lui era uno strumento di costrizione, era un mezzo, era un elemento che negava la libertà, di fatto, invece che curare e prendersi cura delle persone. Da qui nasce la grande, esperienza di Franco Basaglia. Discutibile da tanti punti di vista, ma come principio fondamentale. Un uomo, un professionista, un medico, un sanitario, che ha scoperto che non poteva fare fino in fondo il suo mestiere e che proprio per questo ha cambiato le condizioni che gli stavano attorno per poter fare al meglio il suo mestiere, cioè per aiutare persone che stavano male. Allora, questa libertà da dare in realtà è una libertà da giocare, la nostra. Perché senza questa dinamica anche noi non siamo liberi. Allora, voi vi penserete bene, dopo tutto questo pistolotto, oggi, visto che, cito, i tagli alla sanità sono crescenti e non sono, come dire, meriterebbe una sessione ad hoc la differenza tra che cosa vuol dire riforma previdenziale, cosa che ci tocca un po' tutti, e riforma sanitaria, che ha cambiamenti nuovi e dinamiche molto molto diverse. Comunque i tagli sono crescenti, la burocratizzazione è crescente, l'autoreferenzialità e la competitività dei pezzi del sistema sanitario è sempre più, come dire, esacerbata, forte. forze. I ritmi di lavoro sono sempre più stressanti. La precarizzazione organizzativa vive della precarietà del lavoro, ma viceversa produce precarietà del lavoro. La delegittimazione dell'uomo professionale, pensiamo alle cause, no? Il fatto di essere chiamati in causa più o meno da chiunque in qualsiasi occasione possibilità. L'aumento appunto della contrapposizione, più o meno velata tra cittadino-paziente e cittadino-operatore sanitario e non solo. Un territorio sempre più fragile. Il premio è stato dato al tentativo di capire cosa succede dal punto di vista della violenza in un pronto soccorso. Sarebbe interessante riuscire a comparare nel corso del tempo se questi fenomeni sono in aumento e perché e con chi. Questi territori non reggono più, le case non reggono più, basta citare il problema delle violenze sulle donne da parte di mariti e di compagni. Allora, dici bene, la libertà dell'altro, la libertà tua, d'accordo, belle parole forse, ma poi concretamente noi ci muoviamo dentro questo. E non c'è dubbio, perché questa è la realtà di oggi. E dentro questa crisi, che a mio parere non è temporanea, noi usciremo, il servizio sanitario ne uscirà profondamente cambiato da questa crisi. E chiunque vada al governo a primavera non cambierà le dinamiche in atto. Non c'è dubbio. Allora, la domanda che io vi pongo, se io mi permetto di porre, è, come dire, per cercare di rispondere all'altra parte, dove sta la forza per cambiare, è dove stiamo noi in un processo di cambiamento. Vado in termini sintetici, appunti, ma mi pare che poi, mi diceva Elio, c'è la possibilità eventualmente di discutere e quindi se volete mettervi di parlare. Ecco, parlando di un'associazione di professionisti sanitari, io che non sono propriamente professionista sanitario, penso a queste cose. Io penso che per affrontare, per generare, per mantenere la forza per cambiare, intanto ci sia bisogno di ossigenarsi il più possibile. L'ordinarietà della vita professionale tutti i giorni rischia di toglierci il respiro. Ci sono situazioni molto positive, non c'è dubbio, ma la tendenza complessiva è quella che rischia di mettere, di far fatica, sempre di più e sempre più noi, ai nostri colleghi, a tirare avanti. Insomma, i fenomeni burnout non sono, come dire, un effetto, una categoria dello spirito, sono una realtà molto concreta con cui dobbiamo misurarci. Allora abbiamo bisogno di ossigenarsi, abbiamo bisogno di riprendere, trovare, creare occasioni per respirare, cioè per riuscire ad uscire da quella cappa che è il sistema più complessivo, dentro, diciamo, questi processi che io ho solo accennato, ci stanno mettendo, ci stanno condizionando. La secondo elemento è dobbiamo alleggerirci. Non ho portato, però forse qualcuno di voi si ricorderà, quello studio di Pablo Picasso tra il 53 e il 54, in quell'inverno, in cui Pablo Picasso studia il toro, no? E ci sono una decina di disegni di questo toro, parte con un toro possente, mastodontico quasi, sembrava un mammut, e arriva ad un toro che ha un filo sottilissimo, ma in quel filo c'era tutto il toro. Vi dico questa cosa perché la metto insieme con altri spunti. Potete pensare alle letture americane di Calvino. La prima lettura che Calvino prepara per andare negli Stati Uniti ha come titolo La leggerezza. Ho provato a pensare ad una lettera di Don Milani. Don Milani era un artista prima di fare il prete, che manda al suo maestro d'arte, il quale gli dice: senti, ma cosa hai fatto? Ti ho mandato all'Accademia a Milano a studiare arte, disegno e quant'altro, e ti ritrovo a Firenze che fai il prezzo. E Don Milani gli risponde: sai, il problema è che sei stato proprio tu a insegnarmi a cercare l'essenziale, se non che io non mi sono accontentato di cercarlo su un foglio e con una matita. Io vi do questo spunto. Noi dobbiamo alleggerirci, dobbiamo fare in modo che le nostre idee non solo abbiano ossigeno, ma siano più libere da tanti, come dire, gravami anche positivi, d'altre storie, la nostra cultura, eccetera, eccetera. Cioè dobbiamo riuscire a guardare un po' più avanti. Terzo elemento, lo accennava prima Elio, cioè dobbiamo riuscire a costruire confronti con altri, altre figure. Guardate, non vuol dire fare i gruppi interprofessionali trasanitari, vuol dire per esempio chiacchierare con degli esperti di diritto penale su cosa sta succedendo. Vuol dire chiacchierare con anche l'operatore di strada che si occupa di ragazzi in difficoltà, tra parentesi, aumenta il consumo di psicofarmaci e vengono tagliati i servizi dell'unità di strada per i ragazzi adolescenti, chiuso la parentesi. Bene, parlare anche con questo su cosa vuol dire oggi crescere e magari sballare e poi trovarsi quel ragazzo sballato al pronto soccorso piuttosto che in rianimazione. Cioè vuol dire stabilire dei punti cognitivi, con le idee, con le parole, con gli schemi mentali per poter ragionare insieme e poter capire meglio quello che sta succedendo. Insomma vuol dire fare della nostra esperienza professionale un vero laboratorio di ricerca. Noi abbiamo bisogno oggi, particolarmente per noi e per la gente per cui siamo qua, di fare e di recuperare questo diritto a fare ricerca. E fare ricerca vuol dire avere delle ipotesi, vuol dire sperimentarle, vuol dire pensarle. Guardate, non vuol dire applicare un protocollo perché, passatemi il termine, con grande affetto e con grande comprensione, il Negri Sud vive anche di questo, perché qualche industria farmaceutica vuole sperimentare un farmaco. Non è questo, o non è solo questo. Fare ricerca vuol dire recuperare quella dimensione di progettualità e di capacità di intervento che noi abbiamo, perché siamo capaci di darci delle ipotesi e di verificare i risultati del nostro lavoro. E allora vorrei chiudere di nuovo con la frase da cui sono partito, perché mi sembra, scusate, non voglio, fatto un po' di pasticci. Ah, perfetto, grazie. Voi avete scritto: siamo i testimoni e i pensatori più vicini e intimi alle vite delle persone in situazioni di criticità. Dobbiamo essere, e ruolo implicito nella professione, i protagonisti capaci di indicare percorsi di civiltà alla società e di progettare la strada della politica, la scelta condivisa per eccellenza. Non vogliamo fare una disquisizione tecnica sulla qualità, ci misureremo con la questione della qualità della vita delle persone vere. Bene, rileggendo, e dall'ultima riflessione, l'ultimo spunto che vi concedo, vi lascio per se vi può essere utile, ecco, a me pare che qui ci sia un'idea molto forte, che in fondo vuol dire che ognuno di noi, anche per il mestiere che fa, anche per la professione che esprime, per il ruolo che ha, professionale, non ha tanto a cuore chi è, ma per chi c'è. Cioè la cosa fondamentale non è chi sei, la cosa fondamentale è per chi ci sei. Ed è appunto quella misura, quel chi ci sei, che è la misura anche della tua qualità della vita. Buon lavoro.